presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte quelle persone che non si privano facilmente delle cose, quelle che magari partono decise per un repulisti radicale, ma poi, mentre passano in rassegna vecchi maglioni e magliette di band passate di moda, non ce la fanno e li rimettono nel fondo del cassetto, un po' fuori dalla visuale, però ancora lì. Quelle che conservano i quaderni con i temi delle medie, i biglietti di tutti gli aerei e i treni che hanno preso, l'agendina con i numeri di casa dei compagni delle elementari, quando erano ancora senza prefisso. Questo venerdì, 16 gennaio, è per voi, nostalgici accumulatori. Passerà tra qualche ora, trovate un buon motivo per ricordarvene.
L'agendina con i numeri.
Sai quando apri quelli e ci sono quei numeri senza il prefisso, perché negli anni 70, 80.
Non so se io vado nel 1830, cioè esatto. Tunino Bixio, adesso no, poi Nino Bixio.
Non mi ricordo più quando è scattata la cosa che anche
c'era lo zero. Allora me lo ricordo, ero
anche
bambino.
Anche per chiamare in città dovevi, prima se chiamavi all'interno della
ero
tua
bambino.
Città non dovevi fare lo 02, no?
Ma tu avevi l'agendina, io avevo un'agendina che compilavo a matita.
Sì, certo, a mano.
Così potevo cancellare i numeri.
No, io a birra, però al limite se mi stavano antipatici li tiravo la riga sopra.
Cinzia Poli, quella della riga sopra. Ah, cattivella è quando vuole.
No, oppure se cambiavano, sparivano, così cambiavano casa, basta, non erano più miei amici, via.
Basta, non erano più miei amici. Bello, bello, mi è piaciuto questo Amarcord, l'agendina, chi se le ricordava più?
Ne ho ritrovate alcune nei vari traslochi recenti.
E hai guardato i nomi?
Sì,
anche
ma i nomi me li ricordavo tutti, i numeri no, vabbè, però mi ricordavo quando li facevo senza lo 02.
E i telefoni a rotella col lucchetto per non far chiamare ore e ore i figli e...
No, quelle non.
E le nottate passate al telefono di nascosto, quelle prolunghe, l'hai mai fatte?
Ma no, ma perché il telefono aveva il filo corto ed era in corridoio.
Ma ci si attrezzava, una prolunga finta nascosta sotto il letto e via, andare.
No, non ero così astuta. Va bene,
ma
va
sono
bene.
Piccole scienze
piccole
del sopravvivere.
Cose, hai ragione.
Quando c'erano un sacco di interferenze a quello che si diceva.
Ma te perché ti intercettavano anche da piccolo?
Hai voglia? Almeno i miei genitori ci
sì.
Provavano. Eh sì, se mi metti nella Marcord.
Ah sì, ma proprio così, no.
È così, è arrivata da sola.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train?
questa canzone sentivo di là urla pezzone.
Era Omar, era Omar.
Ci sono alcune canzoni che sono quello, un pezzone.
Poi che hai bisogno, non so tu, ma proprio nel tempo, quando arrivano non le senti, non so, da un anno, cose di questo, e dici, ah, eccola, mancava,
eccola,
sì, tornata.
È vero, è tornata. Sulla coda di questo brano vi leggo un'intervista di Raffaella De Santis allo scrittore inglese Julian Barnes, che esce il 20 di gennaio con il suo ultimo romanzo per Einaudi. Diciamo ultimo perché sarà proprio il suo ultimo. Sono malato, ho deciso di scrivere il mio ultimo romanzo. L'annuncio non è facile da digerire per i lettori. Julian Barnes dice che il nuovo romanzo sarà il suo ultimo libro. Il titolo in effetti rimanda a un addio, anzi a tanti addii, non solo quello alla scrittura romanzesca. Partenze. Ci si aspetterebbe un tono mesto. Niente di tutto questo. Julian Barnes è pur sempre Julian Barnes, il più francese degli scrittori british, capace di uno humor illuminista che non arretra davanti a niente, una plomb invidiabile, un'arguzia che rimane elegantemente distaccata anche quando parliamo di malattia, la sua malattia. Una leucemia che alla vigilia degli 80 anni è diventata la sua compagna di viaggio. Ha scritto libri, racconti, saggi, soprattutto romanzi tradotti in 50 lingue, 14 romanzi, uno, Il senso di una fine, vincitore del Booker Prize. Gli chiede Raffaella De Santis, davvero non ha intenzione di scrivere altri libri? Lui dice, da un po' riflettevo sul fatto che uno dei miei nuovi libri sarebbe stato inevitabilmente l'ultimo. Ho iniziato a girare intorno a questo pensiero 5 anni fa, mi sono detto, l'idea di morire e lasciare un libro a metà non è un bel modo di concludere. Così ho pensato che la cosa migliore fosse scrivere il mio ultimo libro, ora. Mi è stata diagnosticata una forma rara di leucemia. I medici dicono che non è curabile, ma è gestibile. Mi accompagnerà fino alla morte. Si gestisce con analisi del sangue ogni 3 mesi. A volte me ne tolgono anche mezzo litro. Un giorno gli ho chiesto che fine facesse. Mi hanno risposto che lo buttavano nel lavandino. Forse dovrei venderlo. Magari qualche lettore sarebbe felice di avere una sacca del mio sangue sul camino. Strizza gli occhietti azzurri, divertito. È ancora refrattario a qualsiasi conforto religioso? Risponde, veniamo dal nulla e torniamo nel nulla, e all'universo non importa niente di noi. Certo, affrontare la vecchiaia e la malattia senza credere in Dio rende tutto più difficile. La malattia è semplicemente l'universo che fa il suo lavoro. Quando ci ammaliamo ci piace pensare che ci sia un senso, una ragione. A volte c'è, è vero, se fumi 100 sigarette al giorno, poi insomma ammalarsi può essere una conseguenza logica, ma spesso non c'è nessuna ragione. Prendiamo la malattia sul personale, pensiamo sia una colpa, mentre è soltanto il corpo che comincia a declinare. Spesso negli annunci funebri si dice «è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro». Si dovrebbe dire invece «è morto dopo che il cancro ha lottato a lungo contro di lui». Poi gli dicono «nel libro si diverte a pensare possibili ultime frasi».
Ma sai che è super semplice e super intelligente questa cosa.
Sì, sì, infatti per questo ve la sottopongo.
No, beh, se certo, fosse sempre stata una ci proponi delle riflessioni intelligenti.
No,
però questa mi ha toccato.
Certo, no, ma se fosse stata una cosa non sincera non mi avrebbe colpito così. Mentre questa si vede che è un uomo che ha riflettuto molto su questa cosa, no? E, nel libro si diverte a pensare possibili ultime frasi da lasciare. La migliore senza dubbio è «sono sul treno». Nel senso che la destinazione è certa, le confesso che immagino proprio di dire quella frase di Prosper Mérimée prima di andarmene. Sono sul treno. Mérimée diceva che l'idea di essere su un binario diretto dall'altra parte del baratro è dolorosa e allo stesso tempo confortante perché libera da ogni responsabilità. Poi gli chiedono, lei è arrabbiato? Ora che sono arrivata a quell'età che si può chiamare vecchiaia, sento che le emozioni sono forti come prima e la mia rabbia è altrettanto intensa. Si pensa che indebolendosi il corpo si indeboliscano anche le emozioni, ma non è così. Non vedo perché ci si debba aspettare che gli anziani siano sereni. Stanno affrontando la prospettiva di morire presto e se non sono religiosi non è certo confortante. Poi gli chiedono quanto è stato importante l'amore nella sua vita. Dice, una domanda molto personale. È stato centrale, tanto quanto la scrittura. Quando si ama si vede con maggiore chiarezza. Nei suoi libri però le storie d'amore spesso non finiscono bene. È così anche nella vita. Ha scritto un libro prustiano? Lo dico piano, ma non sono veramente proustiano. I miei riferimenti francesi sono più razionali: Flaubert, Voltaire, Montaigne. Ho letto Proust solo in parte. A proposito, le scene sui treni sono magnifiche e io sono su un treno.
Bello, bravissimo. Come si chiama?
Sì.
Lui profondo.
È Julian Barnes, il libro che sta per uscire il 20 è Partenze per Einaudi. Oggi l'intervista è su Repubblica.
Allora, dedicato a Barnes, Chuck's He's in Love, Rick Lee Jones.
Il tuo migliore amico si innamora e sparisce, non ce l'hai più.
E non ce l'hai più, la canzone dice lì. Questo. E dice: ho perso il mio posto di appoggio, il mio preferito posto d'appoggio.
Fanno così, soprattutto i maschi, più delle femmine. Quando si innamorano, si sposa, spariscono.
Ma sai che riescono a fare mezza cosa per
volta. Hai ragione. No?
Devono concentrarsi.
Allora, invece, la seconda segnalazione ve la faccio, la prendo dal venerdì di Repubblica di oggi. Il titolo di copertina è La filosofia sulla pelle. L'immagine è di due mani, insomma, di un corpo con sulla pelle tatuata la parola in caratteri greci, to agathon, il bene. Cita praticamente un romanzo che recensisce all'interno, il romanzo di Roger Paul Drouat, in cui c'è questa sorta di Alice del XXI secolo che cerca il tatuaggio definitivo da tatuarsi sulla pelle, l'articolo
The Ultimate Tattoo.
Esatto, di Marco Cicala l'articolo. 160 anni dopo quella di Lewis Carroll, la novella Alice del XXI secolo è un'adolescente angosciata assai. Dissesti climatici, sfasci ambientali, guerre, fanatismi e disordini globali assortiti le danno le palpitazioni. Eco-ansiosa da manuale, la ragazzina ha una fissa: tatuarsi sull'avambraccio una frase definitiva di saggezza che ponga fine alle sue angustie, che le serva da bussola, zattera, protezione, insomma qualcosa a metà tra la legge kantiana e la coperta di Linus. Ma dove trovare la formula delle formule? La fanciulla se lo chiede mentre un vento misterioso la catapulta in un mondo parallelo, nel quale i cellulari non prendono. Non più il paese delle meraviglie, ma il non meno sbalorditivo paese delle idee, un posto tutto concetti, ragionamenti, argomentazioni logiche, disquisizioni teoretiche e morali. Accompagnata da personaggi che si chiamano Fata Obiezione o Canguro Sbaglio Mai, la vedremo attraversare epoche, civiltà, continenti per conversare con i pesi massimi del pensiero e della spiritualità, non solo occidentali. In cerca di risposte, eccola a tu per tu con Socrate nel mercato di Atene, da Platone nella mitica caverna, e dove se no, col dottor Buddha navigando sul Gange, e poi un'improvvisata nel castello di Montaigne, una festicciola danzante con Rousseau, un tè con Marx al British Museum, una sgruppata presso a Nietzsche sulle alture di Sils Maria, un appuntamento nel gabinetto viennese del professor Freud. Nel romanzo Alice nel paese delle idee, in uscita da Lunganesi il 27 gennaio, il saggista francese Roger Paul Drouat reinventa la filosofia del fantasy, se non altro perché la riconsegna ai filosofi. Classe 1949, firma di Le Monde, divulgatore di lungo corso, Drouat racconta di aver scritto il libro innanzitutto per ricordarci che la filosofia non è un truc chiant, una roba pallosa. Come? Gli dicono, ripartendo dalle idee. Dice, certo, tutti abbiamo delle idee, però insomma il gesto primordiale della filosofia non consiste nell'avere delle idee, ma nel metterle alla prova, esaminarle, confrontarle tra loro, testarne la solidità. Nel libro ripropongo l'episodio di Socrate e del generale ateniese Lachete. Il soldato sostiene che il coraggio equivalga al non aver paura, ma Socrate gli obietta: e quando si ha paura ma la si supera, non si è forse coraggiosi? A quel punto Lachete è costretto ad ammettere il proprio errore, a concedere che la sua idea di coraggio non era abbastanza robusta. Quindi il pensiero va sottoposto al crash test della discussione, va esposto alle obiezioni. Certo, per discutere è meglio essere in più di uno, ma quella del pensiero è comunque una solitudine animata. Anche da soli, se è almeno in due, il pensiero nasce come sdoppiamento. Poi l'articolo è molto lungo, ve ne cito altri passaggi. Tra gli illustri con cui Alice si intrattiene, quello che pare affascinarla di più è Rousseau. Ci scappa perfino un bacio. Qual è il segreto del suo appeal? Jean-Jacques è un moderno eroe della sincerità e ha una fibra ecologista che può fare presa su un adolescente dei nostri tempi. Inoltre, quando Alice lo incrocia, è ancora un bel giovanotto. Nei capitoli finali del libro compaiono i nomi di filosofi novecenteschi quali Heidegger, Hannah Arendt, Sartre. Vengono nominati, ma senza diventare personaggi della narrazione. L'ultimo rendezvous è con Freud. Perché il periplo si ferma nella Vienna del 1910? Perché dovevo darmi dei limiti, ma anche perché volevo che Alice constatasse come nella modernità i pensatori non occupino più la posizione che ricoprivano, almeno fino al XIX secolo. Senza troppo svelare del finale, possiamo anticipare che al termine del suo viaggio la ragazzina non troverà la formula panacea da incidersi sul braccio, ma qualche risposta ai propri dilemmi riuscirà a ottenerla, a partire non già da un'opera filosofica in senso stretto, ma sviluppando una frase del Deuteronomio, là dove sta scritto «scegli la vita», cioè «pensa oltre te stesso, costruisci la tua esistenza in modo tale che le generazioni future abbiano il più ampio ventaglio di scelte possibile per decidere liberamente, non stare dalla parte di ciò che distrugge, danneggia, umilia, impoverisce, non aggiungere al mondo morte, sofferenza, disperazione». Ho scelto quella frase proprio perché non è prescrittiva, non indica in concreto che cosa bisogna fare, ma un atteggiamento da adottare nelle circostanze più diverse.
Vediamo se capisci il giochino di parole.
Appena capisco la canzone.
No, non è tattoo.
The Sweetest Taboo.
Non è The Sweetest Tattoo, eh?
È The Sweetest Taboo. Taboo.
If I tell you, if I tell you now, will you keep on loving me? If I tell you, if I tell you how I feel, will you keep bringing out the best in me? You give me the sweetest taboo.
Cantata, sì, ammettiamolo. L'ultima segnalazione di questa mattina è un'intervista ad Altan che c'è su Domani di Michela Rossi. Altan, insomma, lo conoscete tutti, disegnatore, vignettista, ma anche molto, molto di più. Francesco Tullio Altan è tra i maggiori autori italiani tra satira, fumetto e illustrazione. Dopo gli studi tra Bologna e Venezia, lascia architettura, si sposta a Roma e lavora tra scenografia, cinema e illustrazione. Nel 1970 parte per Rio de Janeiro in Brasile. Lavora nel cinema, incontra la scenografa e costumista Mara Chavez e nel 71 nasce la figlia Chicca. Nel 1974 esordisce su Linus con Trino. Nel 1975 rientra definitivamente in Italia, prima a Milano, poi Aquileia, dove vive e lavora tuttora, e crea due personaggi destinati a entrare nella storia della satira e dell'illustrazione: Ciputi e La Pimpa, la cagnolina a pua rossi, nata quasi per gioco. Accanto al lavoro per ragazzi, Altan porta avanti da decenni sulle sue vignette, apparse tra gli altri su Linus, Panorama, L'Unità, L'Espresso, Il Venerdì e La Repubblica, battute brevissime che puntano ai tic, alle paure e ai riflessi buffi degli italiani. Nel 2025 è uscito Fianco d'Est, una raccolta all'interno con all'interno molte delle vignette dedicate agli ultimi anni della politica italiana. Quando pensa a queste vignette, pensa più ai politici o alle persone che li votano? Più alle persone che votano, certamente. Dei politici mi tocca occuparmene perché a volte sono talmente ingombranti che non c'è modo di lasciarli da parte. Però, in realtà, se sono lì, qualcuno ce li ha messi, quindi siamo noi. C'è una sua vignetta molto famosa, poteva andare peggio, no che ritorna molto spesso. Quella la definisco la mia vignetta più ottimista. Lei come si fa a creare qualcosa che resti sempre attuale, gli chiedono. Purtroppo mi sono reso conto col passare degli anni che i tempi sono sempre gli stessi, perché veramente delle volte ho delle sorprese anch'io quando riguardo cose vecchie di 20 o 30 anni che si rivelano essere ancora buone, e quindi vuol dire che il mondo non è andato avanti, l'Italia soprattutto non ha fatto i passi avanti che si sperava facesse. Poi ci sono dei temi, gli chiedono se ci sono dei temi che lui decide di non toccare. Lui dice: ci sono dei temi dove non mi viene da cercare di far sorridere perché sono troppo seri. Per il resto però no, sul quotidiano, sulla politica, non ho avuto quei problemi. Molte delle cose che non si potrebbero dire, è meglio non dirle. Io con i telegiornali queste cose qui faccio una fatica enorme, anche se è importantissimo per me, perché ovviamente è da lì che vengono gli spunti, però sono di una noia pazzesca. Non si sentono parole di pensiero, che abbiano dietro un pensiero, è tutto ripetuto a pappagallo. La pimpa è piena di grazia e gentilezza, le è mai venuta in mente di portare quella grazia e gentilezza dentro le sue vignette? No, non ci sta. Il carattere della pimpa sta bene nel suo mondo. La pimpa ha il suo seguito di lettori per quello, e poi sono talmente tanti anni che ha la sua vita autonoma, insomma. Come nasce una vignetta, gli chiedono. Nasce fondamentalmente da un'attenzione che uno deve avere per le cose che sente intorno e che vede. Ogni tanto succede che una cosa, o troppo ripetuta, o dei dettagli, insomma, ti fanno scattare un'idea, proporre un punto di vista diverso da quello che passa come verità assodata. Da lì nasce tutto. Si parte con una specie di descrizione del fenomeno e poi si tolgono via le parole che non servono. Quando si arriva alla sintesi, vuol dire che ci siamo riusciti. C'è una necessità di porre un punto di vista diverso, non credo più col passare degli anni che serva un granché nel senso di attacco al potere e potere economico, però mi sono reso conto invece che serve a far sentire le parole un po' meno sole, abbandonate nel mondo, perché sapere che c'è qualcuno che la pensa come te conforta in qualche modo. L'hanno definita in un sacco di modi, anarchico, comunista, poetico, dissacrante. Le è piaciuta qualcuna di queste definizioni? No, non me ne viene in mente nessuna che mi sia piaciuta. Sono sempre molto rozze le cose dette con questo tipo di processi, perché non lo so nemmeno io come sono, ecco.
Molto intelligente.
Molto intelligente.
E soprattutto fedelissimo, no?
Sì, sì, sempre.
Per quello funzionano, anche perché sono di una sincerità enorme.
La vignetta che viene riportata è: mi spieghi che cos'è il fascismo? Chiede il bambino. Il papà risponde: se hai un attimino di pazienza te lo potrai godere dal vivo.
E se arriviamo alle notizie.
Sono le 6.30, è il momento della prima edizione del giornale radio, questa mattina a cura di Diana Santini e Omar Caniello. Noi torniamo dopo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Tu mi prometti che alla fine dell'anno la canti tu?
No.
Dai. No. Alla fine dell'anno, a giugno, quando arriviamo a fine della stagione, un giorno così, a sorpresa, non diciamo quale, la canti tu, parti tu.
Ma voi davvero così male, meteorologi del centro geofisico?
Ma no,
prealpino?
Guarda, Cinzia, piantala, tu canti benissimo, peraltro hai vinto anche l'Ugola d'Oro una volta.
Beh, cosa
vinto.
C'entra?
Vabbè, è che canti bene.
No, direi proprio di no.
Va bene, allora così, la canti in coppia con Paolo Valisa.
Va bene, se, vediamo un po' cosa
wow.
Ne... Eccolo, Valisa è stato incastrato, anche lei come me, vabbè. Vabbè.
Valisa canta molto bene.
L'audience della radio?
Sì, veramente. Vabbè, allora, io adesso non so come canti lei, ma le mie capacità sono trascurabilissime. Veniamo invece alle cose su cui sicuramente lei è più ferrato, ovvero la meteorologia, senza nulla togliere le sue doti canore. Questa mattina io ho visto molta nebbia e acque rugiola. Come andrà la giornata e il fine settimana?
Sì, la giornata sarà un po' così, in effetti, grigiore sotto nubi basse che però diventeranno più consistenti nel corso della giornata, piovigini fino poi in serata, quando potremmo avere qualche debole pioggia. Per lo più saranno sul Piemonte, ma ci interesseranno marginalmente anche da noi sulla Lombardia occidentale. Il clima resta mite per la stagione, con le temperature massime che saliranno attorno agli 8 gradi, anche un po' di nevischio cadrà in montagna soltanto al di sopra dei 1200 metri. La giornata di domani sarà molto simile a quella di oggi, qualche debole pioggia forse al mattino, per il resto della giornata per lo più saranno piovigini, sempre sotto cieli grigi, nuvolosi. Ci sarà qualche schiarita, ma anche oggi ci sarà qualche schiarita invece all'est, andrà meglio sul Bresciano, sulle Robie e sulla Valtellina, dove vedranno anche un po' di sole, anche se soprattutto sul Bresciano abbiamo parecchia nebbia. E domenica ancora una giornata grigia, molto nuvolosa, qualche debole pioggia intermittente, il clima però resta decisamente mite per la stagione, direi quasi novembrino autunnale.
Ma allora tutta questa cifra della mitezza e grigiore ci ha accompagnato per tutta la settimana, insomma, resterà con noi ancora un po', vabbè, insomma.
Potremmo fare una canzone, mitezza e grigiore.
Mitezza e grigiore, la canti tu questa volta.
Va bene, dai.
Grazie mille Paolo Valisa, buon fine settimana.
Grazie anche a voi, a tutti, buon fine settimana.
E allora andiamo ad ascoltarci questa Xenia Genovese, in arte Freak Slug. Dove l'hai pescata?
Lei l'ho sentita a volume, questo, poi mi sono andata a vedere il suo disco, ho visto che c'era questo pezzo che si intitolava Friday.
I wanna get her up and she said, but she don't ever wanna come to mind.
tanta tanta Italia oggi.
Va bene.
Tante segnalazioni.
Ieri era soprattutto esteri, insomma, oggi controbilanciamo.
Beh,
con...
direi che tutta la settimana era soprattutto
esteri.
Beh,
sì, 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 necessariamente, necessariamente.
Poi in un giorno, pim, pam, pam, brum.
Ma perché quando la situazione è un po', non dico che si tranquillizza, però insomma è tutto fermo a quella, alle stesse notizie.
Quando si spara un giorno un po' di meno, almeno sembra.
Esatto, sembrerebbe così. Allora vediamo questi fatti italiani. Uno è la notizia di apertura, scusate, di Repubblica: privacy, scandalo del garante, corruzione e spese pazze. Inchiesta della Procura di Roma sul presidente Stanzione e l'intero collegio. La lente dei PM è su una multa annullata a meno e sulle le mancate sanzioni a Ita Airways.
Giusto lo ricordavi ieri.
Ieri ho fatto una battuta su, sì, lui che non aveva visto che le sue figlie avevano un B&B abusivo. Forse è il minore dei suoi problemi al momento. All'interno di Repubblica continua, la notizia principale, multe ridotte in cambio di favori, bufera sul garante della privacy. La Procura di Roma ha chiesto di perquisire gli uffici dell'Authority indagati per corruzione e peculato. Stanzione e il suo consiglio, nel mirino ci sono questi biglietti regalati da Ita Airways e le penali alleggerite a Meta e alla ASL Abruzzo 1. Giuseppe Scarpa e Giuliano Foschini fanno anche tutto uno schema articolato dei 7 capi d'accusa. Si va dal conto della macelleria, al parrucchiere, le cene, insomma tutte le spese pazze del collegio. Sotto accusa i rimborsi ai consiglieri, viaggi, case pagate, fatture da 6.000 euro per la carne e auto blu usate come taxi. Quindi in particolare ci sono questi 776.000 euro, che è l'aumento delle spese dell'Authority dal 21 al 2024, e poi questi 50 milioni che è il costo totale degli uffici del garante. Ma vedendo un po' chi sono i componenti dell'ufficio del garante: Stanzione alla presidenza e poi Scorza, Ghiglia e Cerrina Feroni. Scrive Francesco Bei: cosa avrebbe detto il povero Rodotà Tatà se avesse saputo che il presidente scelto dai grillini per succedergli avrebbe messo in vendita la sua funzione in cambio di una tessera Mille Miglia? Sì, perché tra i capi d'accusa ci sarebbe questa tessera di 6.000 euro per ognuno dei componenti. Sono delle tessere executive che consentivano l'accesso alla lounge appunto di Ita Airways. Il professor Stanzione si ritrova sulla poltrona più alta del garante grazie a una fortunatissima catena di eventi che porta dritto a Giuseppe Conte e all'asse PD 5 Stelle dell'epoca. In teoria sarebbe in quota PD, in pratica è un presidente in condominio più giallo che rosso. Uno degli esponenti di punta del PD che all'epoca fecero la trattativa ne mantiene un vivo ricordo. L'accordo prevedeva che due membri dovevano andare a Lega e Fratelli d'Italia e due a noi e ai 5 Stelle. I grillini avevano già scelto l'avvocato Guido Scorza, così l'altro nome toccava a noi, ma Conte si impuntò su Stanzione e decidemmo di fare buon viso a cattivo gioco facendolo passare per una nostra scelta. Chissà se è vera questa ricostruzione. Certo che il fatto che Stanzione fosse all'epoca un professore della Link University, il bacino di reclutamento grillino e ordinario di diritto privato come il leader 5 Stelle, può essere letto come una conferma indiretta. Poi la Russa si fece da parte, Fratelli d'Italia ripiegò su un suo fidato camerata come Agostino Ghiglia, trombato alle europee del 2014, alle politiche del 2018 eppure alle europee del 2019, e quindi giustamente recuperato per il garante della privacy. Poi invece di Guido Scorza vengono alla luce in questi anni più che altro i conflitti di interesse. Uno degli studi legali più prolifici di ricorsi al garante era quello fondato proprio da Scorza, nel quale ha continuato a lavorare sua moglie. Del collegio sotto accusa la vicepresidente è Ginevra Cerrina Feroni, fiorentina ma diventata una regina dei salotti della destra romana, nominata in quota Lega e conosciuta per le sue posizioni Novax.
Vabbè, un tempo si diceva bestiario senza alcuna offesa.
Che altro è il bar di Guerre Stellari, veramente.
Sì, esatto, cose così. Allora, il Sole 24 Ore: Milano, città da ricchi, con il più alto tasso di milionari al mondo. A Milano ogni 12 abitanti iscritti all'anagrafe, compresi anziani neonati, c'è un milionario. Ogni 12. Qui in radio non ne ho contati, quindi secondo me fuori ce ne sono di più.
Ah sì, sicuramente. Comunque,
ossia una persona con un portafoglio liquido almeno a 6 zeri, al netto del patrimonio immobiliare. A New York il rapporto è di 1 ogni 22, a Londra 1 ogni 41, ma dietro ai primati si fanno più marcate le disuguaglianze. Questo è il Sole 24 Ore, ricordiamo, quotidiano di Confindustria. Milano, nuovo paradiso dei milionari. Se è vero che i milionari usano il loro potere d'acquisto in settori ad alto valore aggiunto, ristoranti, hotel, moda, immobili di pregio, come spiegano gli esperti nel loro annuale rapporto sui migranti dai paradisi fiscali, non ci dovremmo sorprendere della Milano sempre più ostile per chi non arriva, se non a 6, almeno a 5 zeri nel conto corrente. Pensa chi è a 3. Il capoluogo lombardo è infatti ai vertici della classifica di Henley and Partners, non tanto nei numeri assoluti, perché undicesima al mondo per il numero di residenti milionari, ma è diciannovesima in quella dei centi milionari, ma sale sul podio nel rapporto tra residenti ricchi e ricchissimi. L'effetto conosciuto da tempo, che cos'è? È poi l'impennata dei prezzi dei beni, dei servizi e dei valori, soprattutto del real estate, per cui sostanzialmente il prezzo medio del mercato immobiliare, siamo sempre su Sole 24 Ore, arriva a 6.000 euro al metro quadrato. Una città a due velocità, centro di attrazione e ceto medio respinto ai margini. Sono le contraddizioni di avere un alto PIL pro capite con un capoluogo fuori budget, per esempio per gli insegnanti o per gli infermieri. Nell'area metropolitana 60.000 attendono ancora una casa popolare. E commento di Aldo Bonomi: nuovo patto sociale per le vite minuscole, realtà urbana ormai a cerchi fondati sul reddito, troppe persone rischiano di diventare un volgo indefinito. Milano, città non più solo dei ricchi, ma addirittura dei milionari.
Però insomma, ci era sembrato di capire che non va esattamente così per tutti, non è Milano dappertutto. Il Giorno titola: salari divorati dal caro vita e i sindacati dicono contratti subito. All'interno Claudia Marin scrive: salari al palo da 10 anni, aumenti mangiati dall'inflazione. Landini della CGIL dice: ora i rinnovi ogni anno. C'è nell'infografica, ci si mettono a confronto le differenze territoriali all'interno dell'Italia tra il nord e il sud, con direi almeno 10.000 euro di differenza tra nord e sud. In Italia nel 2024 24.486 i salari medi, all'estero sempre nel 2024 sono 74.254.
Bella differenza.
Sono 50.000 euro di differenza.
Ma niente.
Le buste paga lorde non hanno tenuto il passo dei prezzi, ma il potere d'acquisto netto è stato in parte assicurato da interventi pubblici e dall'aumento dell'occupazione. Il conto però resta aperto. Se l'inflazione rientra, la vera partita diventa recuperare i ritardi contrattuali senza perdere slancio occupazionale e soprattutto agganciare la crescita dei salari alla produttività, altrimenti il sostegno fiscale rischia di trasformarsi da tampone temporaneo a stampella permanente. C'è questa è un'analisi della dinamica retributiva dei lavori dipendenti pubblici, sono dati dell'INPS, trova un'autorevole sponda nelle parole del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. Il rallentamento, avvisa, riporta in primo piano le debolezze strutturali dell'economia italiana, produttività che ristagna e bassa innovazione che causano debolezza dei redditi e salari. Spingendo sul fronte sindacale, il leader della CGIL Landini rilancia una sorta di scala mobile attraverso la proposta di rinnovi contrattuali annuali. Ma partiamo dai dati dello studio dell'INPS. Le retribuzioni medie dei lavoratori privati, esclusi i domestici, sono cresciute nominalmente tra il 2014 e il 2024 del 14,7%, toccando in media i 24.486 euro nel 2024, mentre quelle dei lavoratori pubblici sono salite dell'11,7% e arrivano a 35.350 euro. Ma se si guarda solo alle retribuzioni contrattuali e non a quelle effettive, che tengono conto degli straordinari e altre voci, tra il 2019 e il 2024 si è registrato un gap tra aumento nominale dei salari e quello dei prezzi di oltre 9 punti. Resta profondo e radicato appunto anche il nodo del gender pay gap, cioè la differenza di salario tra uomini e donne. La segretaria della CISL, d'altro canto, altro sindacato, dice la priorità sono i contratti scaduti. La Fumarola appunto boccia la proposta della CGIL dei rinnovi annuali, dice meglio spingere la contrattazione decentrata.
Perché fare dei rinnovi contrattuali automatici quando puoi fare una bella trattativa e portare a casa un peperone?
Ama, wow. È il 20 luglio del 69, si sono fuori, sì, sto sulla luna. Entro al negozio, camicia slacciata, dicono prego, si accomodi per di qua. Ho mille pezzi da 100 stropicciati, ma mi chiedono che lavoro fa. Ricompro la casa che ci hanno tolto perché non avevi soldi. Entro a farti dei regali in quella boutique. Sto vivendo a male, lo so, è identico un film. Oh sì, ma prendi sta spesa, non fare l'offesa, chi se ne frega, stasera sto qua, rimango a cena, non fare sta scena, resto stasera, poi lasciami stare, resto stasera, stasera, non fare l'offesa, l'offesa, rimango a cena, non fare sta scena, resto stasera, poi lasciami stare, sto sulla luna, sto sulla luna, oh sì, wow. Sto sulla luna di Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, guarda ma in testa un casino, in piedi sul motorino, baby, le voilà, wow. Rimprovera sto bambino, torna col doppio di prima, alle lette clival. È il 20 luglio del 69, si sono fuori, si sto sulla luna. Entro a farti dei regali in quella boutique. Sto vivendo a male, lo so, è identico a un film. Oh sì, ma prendi sta spesa, non fare l'offesa, chi se ne frega, stasera sto qua, rimango a cena, non fare sta scena, resto stasera, poi lasciami stare, resto stasera, stasera, non fare l'offesa, l'offesa, rimango a cena, non fare sta scena, resto stasera, poi lasciami stare, sto sulla luna, sto sulla luna, amo. Brava, non chiedermi dove sono stato, brava.
Hai ragione, qui Lauro è molto Vasco Rossi.
Mamma mia, è una vascata quasi.
Mi piace molto, mi piace molto. E invece mi piace meno il nuovo pacchetto sicurezza. Anche Avvenire in prima pagina parla di diritti in alto mare, allarme dei giuristi sul cantiere appunto del pacchetto sicurezza, esce dal solco tracciato dalla carta, faro sul giro di vite per i reati minori, la libertà di dissenso e la stretta su navi e migranti. Al momento circolano solo bozze e bisognerà attendere che i testi vadano al vaglio del Consiglio dei Ministri, ma le anticipazioni dei possibili contenuti del nuovo pacchetto sicurezza, un disegno di legge e un decreto allo studio del Viminale, alimentano perplessità fra chi insegna diritto costituzionale e penale nelle università. Sotto la lente diverse misure, dalle norme sull'immigrazione alla stretta su chi partecipa ai cortei, che rischia di comprimere il diritto a manifestare garantito dalla Carta. Per le opposizioni, così si criminalizza il dissenso. Alle pagine interne di Avvenire appunto ci sono le parole dei giuristi. Masera, ad esempio, ordinario di diritto penale all'Università di Brescia, dice: per il furto, innalzamenti di pene che superano il codice del 1930. Non vedo paragoni con le legislazioni di paesi simili al nostro. Sulla repressione delle manifestazioni ci mettiamo sulla strada dell'Ungheria. Sempre il professor Masera dice: Mi pare che in linea coi precedenti pacchetti di sicurezza si corrobori una visione del manifestante come soggetto pericoloso da sottoporre a un regime speciale a fronte delle tutele accordate alle forze di polizia.
Il manifesto titola In guardia, le stazioni ferroviarie al centro della stretta securitaria del governo, il caso di Termini, ma anche il caso di Mogherini e la condanna alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la sua morte, morto come Floyd, soffocato durante l'arresto compiuto dai carabinieri che vennero scagionati, ma anche il leader No TAV che rischia la cella dopo un'intervista a Radio Onda d'Urto, Giorgio Rossetto, storico leader del centro a Scatasuna, che aveva detto bisogna accettare il terreno del conflitto e qualche volta il terreno dello scontro e l'esercizio della forza da parte dei movimenti. Queste sue opinioni hanno fatto sì che sia scattata era già ai domiciliari un'ulteriore, come dire, stretta nei suoi confronti.
E la stretta che c'è anche negli Stati Uniti, Minneapolis, stato di guerra, e appunto dove è stata uccisa Renee Good, la Casa Bianca minaccia di invocare l'Insurrection Act e schiera l'esercito. Il sindaco dice così semina solo panico e l'ICE spara ancora, immigrato ferito alle gambe. Il governatore del Minnesota è Tim Walz, dice non alimentiamo le fiamme del caos, è quello che vuole il presidente. Sempre sulla stampa c'è un commento di Ijeaba Shego che dice noi somali integrati, musulmani e neri, simbolo perfetto di ciò che Trump odia. In città la comunità più numerosa, contro di loro riemerge lo spirito della caccia allo schiavo. Minneapolis è sempre stata una città con la vocazione all'accoglienza, scrive Ijeaba Shego. Di fatto Minneapolis è friendly, amichevole con tutti, ne è il simbolo il giovane sindaco Jacob Frey, ebreo progressista, votato in massa, questa è la terza volta, dalla comunità somala e musulmana. Di fatto Minneapolis rappresenta con le sue diversità e con l'armonia tra queste differenze tutto quello che Donald Trump odia. Inviare qui l'ICE è di fatto una dichiarazione di guerra alla convivenza. L'ICE è stata indicata da molti come la Gestapo MAGA, ma per capirle veramente dobbiamo riandare a un esempio, Made in USA, quello degli slave catchers, ovvero i cacciatori di schiavi, un ingranaggio fondamentale quanto spietato della macchina schiavista. Non si trattava di semplici cittadini, ma di un sistema ramificato di pattuglie ufficiali e cacciatori di taglie private, il cui unico compito era tracciare, catturare, violentare e deportare nuovamente in catene chiunque cercasse la libertà. L'atto di ferocia che ha annientato la vita di Renee Nicole Good ha radici antiche, ma anche motivazioni legate ad un'avidità economica e geopolitica del tutto moderne. La comunità somala sa benissimo perché è diventata il capro espiatorio della nazione.
Slave catchers, eh sì, le memorie di un razzismo mai
che rimane nel paese,
mai eliminato.
Mai sopito, certo.
I titoli del giornale radio.
Noi torniamo dopo con le prime pagine. Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di questo venerdì 16 gennaio. Le prime pagine di oggi sono un po' più frastagliate rispetto ai giorni scorsi, insomma, dedicate ad argomenti differenti. Parto dal Corriere della Sera che apre con l'accusa di Trump a Zelensky. Il leader USA dice è lui che ostacola la pace, cioè Zelensky. Mattarella invece dice l'Iran occulta lo sterminio. I rapporti con voi sono al minimo. Putin accusa l'Italia e l'Europa, mentre Trump incontra Zelensky e gli dice sta ostacolando la pace.
Domani Ucraina, a destra tutti contro tutti, la Lega si spacca, Crosetto che attacca, in Senato alla Camera passa la risoluzione sulle armi a Kiev. Tra i parlamentari del carroccio contrario, il ministro della difesa è orgoglioso di aiutare un popolo aggredito. Vedo che altri si vergognano. Insomma, sono due i temi dell'Ucraina. Quello, diciamo, relativo alle trattative, alla discussione internazionale e il cote, chiamiamolo così, italiano.
Trump è la via della pace, Putin è pronto, Kiev meno, scrivono sul Corriere della Sera. È colpa di Zelensky se non si riesce a concludere un accordo, sostiene Trump a pochi giorni dal suo prossimo incontro previsto con il presidente ucraino. In un'intervista alla Reuters il presidente americano torna a puntare il dito contro Kiev. Io credo che Putin sia pronto per un accordo, valuto invece che l'Ucraina sia meno pronta. Tutto questo avviene mentre in larga parte della capitale ucraina e del paese i bombardamenti russi hanno paralizzato il sistema energetico con temperature che scendono sotto i meno 20 gradi. La vita della popolazione si fa sempre più difficile. Nel frattempo il Cremlino coglie la palla al balzo e rilancia le frasi di Trump. Concordiamo con il presidente americano, Vladimir Putin e la Russia restano aperti al negoziato, dichiara il portavoce Dmitry Peskov. Da Roma Tajani dice: noi non siamo in guerra con la Russia, non lo siamo mai stati e non siamo in guerra con il popolo russo. Abbiamo soltanto detto che il Cremlino ha sbagliato e che l'invasione dell'Ucraina è stato un atto illegittimo.
Sulle spaccature sul tema all'interno del governo italiano, Repubblica pagina 6, banchi leghisti semivuoti, quando nell'aula di Montecitorio parla il ministro della difesa Crosetto. In 8 sono in missione, 7 non entrano e non partecipano al voto sulla risoluzione per prorogare l'invio degli aiuti militari in Ucraina, e poi ci sono Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, vicini a Roberto Vannacci, che per tutta la mattina vengono attenzionati dai colleghi, soprattutto quando lasciano l'emiciclo per raggiungere il cosiddetto Team Vannacci, che espone uno striscione davanti a Montecitorio. Basta finanziamenti a Kiev per le armi, le risorse per i cittadini italiani. Sono in 8 attorno con lo striscione, di cui i 2 deputati. Quindi
il team Vannacci
è un po' piccolino, il team Vannacci, però ha l'onore di tutte le cronache. Poi intorno alle 14 arriva il verdetto, il tabellone del voto si illumina, oltre alle lucine spente degli assenti ci sono i loro 2 voti contrari, la Lega si spacca, c'è anche il voto contrario di Borghi al Senato, quindi sono 3 i voti. Vannacci, ipotesi partito, il manifesto dei salviniani non servono generali, vista la consistenza della pattuglia di dissidenti sul decreto Kiev, intorno al leader Salvini si tira quasi un sospiro di sollievo. Della serie, quello che doveva essere uno scossone, è una fantasia. Nei rumors di palazzo qualcuno ipotizzava la nascita a breve di un gruppo autonomo dei folgorati da Vannacci, ma con 2/3 deputati è un miraggio.
La spaccatura non è soltanto sull'invio di aiuti a Kiev, sul Fatto Quotidiano ci dicono lo sgarbo di Salvini a Meloni, campagna col simbolo leghista, si parla del referendum, ne scrive appunto Giacomo Salvini oggi. La linea sul referendum l'ha data ieri il segretario della Lega Matteo Salvini, uno sgarbo alla premier Giorgia Meloni che nelle settimane scorse aveva chiesto espressamente ai suoi alleati non politicizzare il referendum né utilizzare simboli di partito per evitare di legare la consultazione sulla giustizia al futuro del governo. Però invece Salvini ha chiamato i suoi alla mobilitazione totale. Il 14-15 marzo, nel weekend prima del voto, saranno organizzati gazebo in tutti i comuni d'Italia.
La Stampa apre su soldati in Groenlandia, no di Meloni, come vedete continuano i temi internazionali con le declinazioni italiane, missione europea sull'isola, sono già sbarcati i soldati francesi, sono attesi quelli tedeschi, von der Leyen punta al coinvolgimento della NATO, Trump però va avanti, dice non cambio idea, ma c'è il no dell'Italia. La Premier, così scrive la Stampa, Meloni cerca il perfetto equilibrio tra Bruxelles e Washington, in questa geometria variabile delle nuove alleanze europee, dobbiamo dire molto confuse, l'Unione Europea riunita a Cipro nel caldo che parla dei ghiacci della Groenlandia, ma anche qui c'è qualche distinguo.
L'Unione Europea difende la Groenlandia, i sovranisti no. Sul manifesto Andrea Valdambrini scrive che le capitali europee mandano soldati sull'isola per la missione Arctic Endurance, mentre Crosetto irride l'iniziativa. È soprattutto la posizione italiana a risultare ambigua. Alla Camera, durante la replica sul decreto per gli aiuti all'Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto sottolinea la necessità di trattare il caso Groenlandia all'interno dell'orizzonte NATO. Poi l'esponente di Fratelli d'Italia, irridendo l'invio dei contingenti militari degli altri paesi UE, li definisce una barzelletta, sì, perché ci sono un francese, un tedesco, uno svedese, un finlandese, ha criticato le iniziative militari delle capitali europee che in quanto isolate rischiano di spaccare anziché unire. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius indica piuttosto nella volontà di annessione da parte di Washington il vero problema dei rapporti transatlantici. L'amministrazione americana dovrebbe riconoscere che la difesa congiunta della sicurezza nell'Artico e nel Nord Atlantico è la soluzione che meglio tutela gli interessi legittimi degli Stati Uniti, dichiara l'esponente del governo Merz. E il manifesto, questo era sul manifesto, il manifesto che oggi titola in prima pagina: in guardia, stazioni ferroviarie al centro della stretta securitaria del governo, a Roma Termini esibizione di forza con centinaia di agenti o magro bottino. Mentre il governo vara il nuovo pacchetto contro migranti e dissenso, l'Italia è condannata per la violenza mortale dei carabinieri.
Città sicure, la sinistra dice no e i criminali esultano, questo è Libero. Avvenire, diritto in alto mare, allarme dei giuristi sul cantiere del pacchetto sicurezza, esce dal solco del tracciato della carta. Sapete, il governo ha due iniziative, un DDL e un decreto di nuovo pacchetto sicurezza, siamo non so a quale numero, forse il quinto, il sesto, non li contiamo più. Faro sul giro di vite per i reati dei minori che potrebbero andare in custodia a già 12 anni, contro la libertà del senso, stretta su navi e migranti. Il professore dell'Università di Diritto Penale dell'Università di Brescia Masera dice: per il furto l'innalzamento di pene superano il codice del 1930 e non vedo paragoni con le legislazioni di paesi simili al nostro. Sulla repressione delle manifestazioni ci mettiamo sulla stessa strada dell'Ungheria.
Invece per quanto riguarda i salari, il Giorno titola: salari divorati dal caro vita e i sindacati dicono contratti subito. È uscito questo dossier IMSS che dice che in 10 anni le retribuzioni sono cresciute meno dell'inflazione e le donne sono le più sfavorite. Landini, quindi la CGIL, chiede rinnovi annuali, mentre Fumarola della CISL dice vorrebbe una contrattazione di secondo livello più estesa.
Sui salari e il fiscal drag, il Foglio dà lezioni a Landini. Panetta e l'INPS smentiscono di nuovo le tesi di Landini, vedremo cosa ha detto Panetta, ma soprattutto il Foglio dice: bentornata crescita, dati e scenari, una ripresa del manifatturiero, però c'è tanta Germania e poca legge di bilancio. Il Messaggero ancora più festante: riprende a crescere la produzione industriale, titolo di prima pagina, l'apertura, lo spread buca il numero dei 60 punti. Non so se qualcuno di noi capisce questo titolo, ma sicuramente è una cosa fantastica che ha fatto il governo.
C'è poi una bozza del nuovo decreto PNRR, lo dice il Sole 24 Ore in prima pagina, ISE precompilato per tutti gli aiuti, quindi scuole, università e comuni dovranno acquisire d'ufficio i dati ISE dall'INPS. I cittadini non dovranno dunque più presentare personalmente l'ISE, la norma scatterà con l'entrata in vigore del decreto. Poi in prima pagina c'è sempre Milano, città da ricchi con il più alto tasso di milionari al mondo, e ha quindi espulso tutti gli altri che non sono milionari.
Esatto, lo farà presto. La Repubblica, ricordiamo, due segnalazioni al volo. La Repubblica apre su privacy, scandalo Garante, corruzione, spese pazze, l'inchiesta della Procura di Roma sul presidente Stanzione e l'intero collegio, l'abbiamo letto prima, l'ho recuperato in podcast se non avete sentito. Il Giornale dà tutta una sua lettura: l'aiutino a Ranucci, indagano il Garante, i dossieropoli, scontro finale. Quindi non c'è un tema di inchiesta, c'è un tema di report, di scontro e dossier. L'ossessione dei dossier è tale che domani, in un editoriale molto importante, dice così: se l'antimafia infanga domani, il giornalismo che non faremo. Di che cosa parla? Parla della bozza della commissione antimafia sul caso Striano, firmata da Chiara Colosimo, la presidente della commissione antimafia in quota Fratelli d'Italia, che dice che le inchieste sui conflitti di interesse di Guido Crosetto, sui prestiti schermati ottenuti da Matteo Renzi per acquistare le case o sui crimini commessi dai commercialisti della Lega che sono stati condannati, non sono figlie della tradizione classica del giornalismo d'inchiesta, anzi, letterale, smette il giornalismo di essere un pilastro della democrazia e diventa un fattore di distorsione del dibattito pubblico. Cioè, perché la commissione antimafia si occupi di questo non si sa, ma che dica delle stupidaggini, questo è abbastanza evidente.
Segnalazione veloce dalla Corriere della Sera, la fotonotizia è dedicata a Leo Dell'Orco, direttore creativo del gruppo Armani e compagno di Armani. La mia vita con Armani, un amore bello e tosto, insomma. Poi una...
Sì, loro super privati, è una delle
sì,
prime
certo,
volte che si racconta.
Esatto, questo è per questo. E poi invece un fatto dei fatti di cronaca sul Giorno, la fotonotizia dedicata ad Annabella Martinelli, speranze finite per la 22enne padovana che era sparita il 6 gennaio, insomma è stato ritrovato il suo corpo con dei biglietti d'addio.
Polveriera Iran, l'Espresso, a migliaia in piazza uccisi dai fucili dei Pasdaran.
Su Internazionale la copertina è dedicata, se scoppia l'intelligenza artificiale, da Nvidia a OpenAI, dalla corsa ai chip al boom di ChatGPT, storia, protagonisti e scenari della bolla dell'intelligenza artificiale.
E chissà cosa ci racconterà invece Metro Regione, dalla città dei milionari.
Non ci tocca che aspettare che cosa ci dirà adesso Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.